Ecco, riprendiamo un po' il cammino dell'anno scorso. Dopo tre incontri con Pier Giacomo Zanetti, ne vivremo altri tre quest'anno con Emanuela Buccioni. Nel manifesto c'è un'aggiunta OVU, dell'Ordine delle Vergini, quindi è una persona consacrata. Chi è Emanuela Buccioni? Ho già detto che è una consacrata dell'Ordo Virginum e una docente nella scuola statale, è laureata in ingegneria della materia, dei materiali, e ha un interesse simpatico per l'energia rinnovabile, giustizia sociale e sviluppo sostenibile. E avere una biblista, perché è tale, che ci aiuta a nutrirci della parola, ci darà anche l'input, perché una volta che ci siamo abbeverati, saziati a quella parola, la vita che viviamo, la novità della vita, ci porterà l'esigenza di rivedere, riprendere, rinutrirci di quella stessa parola. Non è una biblista di tavolino, ma è una biblista che nel proprio territorio incarna quella parola. Un suo servizio pastorale è proprio questa del servizio di apostolato biblico. È in questo servizio che si trova qui tra noi. Proprio per aggiunta è anche ministro straordinario dell'Eucaristia. Ma non è un'aggiunta così. In quel contesto ha il suo spazio.
Grazie, grazie al Vescovo Mosè, grazie a voi per il tempo che avete deciso di dedicare a questo incontro. Io a lui già l'ho detto, stamattina con le persone del Consiglio Pastorale e dei rappresentanti dei consigli pastorali parrocchiali, altri operatori, dell'intuizione bellissima, appropriata veramente da pastore, di proporre alla propria Chiesa un cammino sulla parola, cioè rimettere al centro l'essenziale. Altre cose cambiano, ma mettere al centro l'ascolto, il nutrimento che la parola di Dio ci dà, credo che sia veramente l'essenziale, come avete già appunto cominciato a fare dall'anno scorso e poi in altre modalità. Allora, per favorire un po', anche per chi non fosse stato presente l'anno scorso, il percorso fatto, abbiamo detto, no, ci troviamo per capire e fare insieme una lectio divina, cioè tentiamo di utilizzare questo metodo antichissimo della grande tradizione della Chiesa, portata avanti poi nei monasteri e in tanti altri ambiti, per accostarsi alla parola, cioè scrutare queste parole antiche di uomini che le hanno scritte nei loro tempi, in un Oriente. Leggeremo ascoltando con attenzione cosa dice il testo, cercando di accogliere in profondità ogni parola. Passeremo a meditare su questo testo, arrivando a suscitare, a riscaldare l'amore che abbiamo per il Signore, che ci parla, ci prende così sul serio che si rivolge a noi e che ci aiuta quindi a ricordare dei momenti importanti della nostra vita, a chiedere a Lui un intervento, ad applicare ciò che riesco a intuire appunto alla vita personale e a trasformare poi questo in preghiera, in un dialogo da amico ad amico col Signore. Custodisco quell'intuizione che oggi magari riesco a trovare e capire se la mia intuizione è corretta, è un criterio che era stato dato anche lo scorso anno, è quello del vedere se è una parola che mi scuote, che magari mi brucia un po', ma per guarirmi. È qualcosa che mi aiuta a capirmi meglio nei miei punti deboli, nei doni che ho ricevuto. È qualcosa che profondamente, anche se magari mi scuote, mi dona pace, mi fa intravedere una strada, mi dona consolazione e mi aiuta a prendere una decisione concreta che mi riporto nella mia vita quotidiana. Non la grande aspirazione eroica, non risolviamo la pace nel mondo, ma quel gesto concreto, quella parola concreta che cambierà qualcosa magari in una relazione, in una situazione che mi trovo a vivere in famiglia, sul lavoro, eccetera. Questo è il percorso della Lectio Divina. L'anno scorso il lavoro fatto sulla coscienza, sul discernimento, era stato accompagnato da tre figure. Vi eravate confrontati con la figura di Giacobbe. Da Giacobbe, dal brano letto su Giacobbe, si era intuito come è possibile comprendere che c'è un desiderio profondo di vita che ci appartiene e Dio, davanti a questo bisogno, si mostra come uno che si lascia incontrare, che non ci abbandona, ci protegge. Poi c'è stato l'incontro su Samuele. E ricorderete la fatica di questo giovane Samuele del distinguere le tante voci che si muovono dentro di lui. Quindi distinguere l'attenzione e poi la capacità di distinguere. E poi capire le vie del Signore attraverso Giuseppe, capire il criterio di seguire quello che lui vuole, la sua volontà. Che chiede di applicare, di vivere delle leggi, ma delle leggi che sono sempre a servizio della persona, della crescita umana. E allora, seguendo un po' questo filone, abbiamo scelto tre figure femminili sulle quali ci soffermiamo, che sono Rachele, la matriarca, e poi vedremo Debora, che è una profetessa, un po' come Samuele, poi Maria di Nazareth, proprio come immagine della Chiesa. Perché adesso iniziamo la preghiera invocando lo Spirito Santo? Perché, come diceva un grande padre della Chiesa, l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, ma questa somiglianza cresce se si lascia plasmare dal Signore. E il Padre ci plasma con le sue due mani. E le mani del Padre sono lo Spirito Santo e la sua parola vivente che è il Figlio. Nel momento che io dedico il tempo della mia vita, mezz'ora, un'ora, il tempo che sarà, a scrutare la Scrittura, ecco che io mi espongo all'azione della parola vivificata dallo Spirito Santo che l'ha ispirata. E ecco le due mani che agiscono. Quindi io posso piano piano trasfigurarmi, lasciarmi trasformare dal Signore se con perseveranza, con costanza mi espongo all'azione della parola e all'azione dello Spirito. Ecco questo miracolo che può fare la Lectio Divina. Non magicamente, non appare così, ma proprio con l'azione del seme che viene piantato, si rimuovono gli ostacoli, viene difeso e piano piano porta frutto. Allora proviamo a fare insieme questo percorso nel testo che abbiamo scelto. Dio nostro Padre, ti offriamo questo tempo della nostra vita. Vogliamo ascoltare la tua parola contenuta nelle sante scritture. Invia nei nostri cuori il tuo Spirito Santo perché apra le nostre menti alla conoscenza della tua volontà per custodirla e metterla in pratica e testimoniare così Gesù Cristo, tua parola vivente. Sii benedetto ora e secoli dei secoli. Amen. Rachele, vedendo che non le era concesso di dare figli a Giacobbe, divenne gelosa della sorella e disse a Giacobbe: «Dammi dei figli, se no io muoio!» Giacobbe si irritò contro Rachele e disse: «Tengo forse io il posto di Dio, il quale ti ha negato il frutto del grembo?» Allora ella rispose: «Ecco la mia serva Bila, unisciti a lei, partorisca sulle mie ginocchia, cosicché per mezzo di lei abbia anch'io una mia prole». Così ella gli diede in moglie la propria schiava Bila e Giacobbe si unì a lei. Bila concepì e partorì a Giacobbe un figlio. Rachele disse: «Dio mi ha fatto giustizia e ha anche ascoltato la mia voce, dandomi un figlio». Per questa ella lo chiamò Dan. Bila, la schiava di Rachele, concepì ancora e partorì a Giacobbe un secondo figlio. Rachele disse: «Ho sostenuto contro mia sorella lotte tremende e ho vinto». E lo chiamò Neftali. Allora Lia, vedendo che aveva cessato di avere figli, prese la propria schiava Zilpa e la diede in moglie a Giacobbe. Zilpa, la schiava di Lia, partorì a Giacobbe un figlio. Lia esclamò: «Per fortuna!» e lo chiamò Gad. Zilpa, la schiava di Lia, partorì un secondo figlio a Giacobbe. Lia disse: «Per mia felicità! Certamente le donne mi chiameranno beata!» e lo chiamò Aser. Al tempo della mietitura del grano, Ruben uscì e trovò delle mandragore che portò alla madre Lia. Rachele disse a Lia: «Dammi un po' delle mandragore di tuo figlio». Ma Lia rispose: «Ti sembra poco avermi portato via il marito, perché ora tu voglia portare via anche le mandragore di mio figlio?» Riprese Rachele: «Ebbene, Giacobbe si corichi pure con te questa notte, ma dammi in cambio le mandragore di tuo figlio». La sera, quando Giacobbe arrivò dalla campagna, Lia gli uscì incontro e gli disse: «Da me devi venire, perché io ho pagato il diritto di averti con le mandragore di mio figlio». Così egli si coricò con lei quella notte. Il Signore esaudì Lia, la quale concepì e partorì a Giacobbe un quinto figlio. Lia disse: «Dio mi ha dato il mio salario, perché ho dato la mia schiava a mio marito», e lo chiamò Issacar. Lia concepì e partorì ancora un sesto figlio a Giacobbe. Lia disse: «Dio mi ha fatto un bel regalo. Questa volta mio marito mi preferirà, perché gli ho partorito sei figli». E lo chiamò Zabulon. In seguito partorì una figlia e la chiamò Dina. Dio si ricordò anche di Rachele. Dio la esaudì e la rese feconda. Ella concepì e partorì un figlio e disse: «Dio ha tolto il mio disonore». E lo chiamò Giuseppe, dicendo: «Il Signore mi aggiunga un altro figlio». Siamo entrati così in una vita di famiglia abbastanza complicata. Una serie di figli, due sorelle sposate allo stesso uomo, quindi dobbiamo un attimo capire da dove viene questa situazione che sembra così intricata, così problematica. E piano piano allora proviamo a entrare, parola per parola, dicevamo, in questo testo. Allora, c'è un antefatto e ci sono i significati dei nomi che sono molto significativi, ci dicono qualcosa che ci aiuta a interpretare un po'. Allora, prima di tutto, Giacobbe, che avevamo lasciato, che aveva inciampato in Dio mentre era nella sua via per andare a cercare la moglie, arriva a un pozzo. Questo è nel capitolo precedente. Arriva in questo pozzo, chiuso, tappato con una pietra, vede delle persone con delle greggi che stanno lì in attesa che arrivino altri per poter scoperchiare il pozzo e attingere tutti insieme e condividere l'acqua. Nel frattempo arriva anche Rachele. Bellissima, è una donna bellissima, così viene descritta dalla Bibbia. Allora ecco che Giacobbe, pieno di forza, scoperchia il pozzo, fa bere tutti e conquista la bella Rachele, addirittura la bacia con trasporto e poi dopo chiede. Lei scopre che è suo cugino e quindi poi la cosa va avanti. Si capisce che potrebbe essere un marito possibile, appunto. Giacobbe si reca dal padre, contrattano la cosa, come secondo le usanze del tempo, e lui chiede questa figlia in moglie, questa Rachele. Si deve pagare una dote. Allora Giacobbe promette di lavorare 7 anni per il padre, Labano. Questo lavoro è talmente buono, talmente fruttuoso, che Labano, che era molto scaltro, decide di ingannare Giacobbe. Ora, chi di voi ricorda Giacobbe? Il nome Giacobbe significa calcagno, perché lui era uscito dal ventre della mamma dietro suo fratello, erano due gemelli diversi, e lui si era aggrappato al calcagno del fratello. Questa immagine, prendere per il calcagno, significa un po' prendere in giro, ingannare. E in effetti è esattamente quello che fa Giacobbe. Inganna suo fratello e qui finisce ingannato. Perché ingannato? Perché Labano, che evidentemente aveva un po' questo atteggiamento furbastro, dice: non posso perdere un uomo così, che mi fa fruttare così bene i miei guadagni. Allora, invece di dare come la moglie Rachele, gli do in moglie un'altra figlia, Lia, che era la figlia maggiore, dicendo: da noi si usa così, prima si dà in moglie la maggiore. Ma lui non vuole, lui è innamorato di Rachele, non gli può svelare questo progetto. E allora che cosa fa? Quando arriva il matrimonio, c'è un lungo festeggiamento, e quando la sposa tutta velata viene introdotta nella stanza, nella tenda dello sposo, è Lia, la sorella, che viene descritta come una che ha un po' gli occhi un po' smorti, così un po' deboli. Lui passa la notte con lei e si accorge dello scambio solo al mattino. Protesta da Labano e Labano dice: ma no, ma io ti do anche l'altra, basta che lavori per me altri 7 anni. Allora, questa sembra una cosa quasi divertente, no? Detta così. C'è quest'uomo avido che imbroglia le cose e le vittime sono queste due ragazze, queste due sorelle, che si trovano la vita decisa da qualcun altro, come capita anche a noi tante volte, cioè gli eventi della vita ce li troviamo addosso. Ci troviamo dentro situazioni che spesso non dipendono da noi. E loro due, che sono sorelle, si trovano una contro l'altra. Fino a quel momento magari erano cresciute insieme, si erano aiutate a vicenda, e ora si trovano una ad essere amata, cercata, desiderata. Dice il capitolo 29, quindi poche righe prima del brano che abbiamo letto, dopo che gli ha dato in sposa anche Rachele: Giacobbe si unì anche a Rachele e amò Rachele più di Lia. Vedete già la competizione, no? Ora il Signore, vedendo che Lia veniva trascurata, la rese feconda, mentre Rachele rimaneva sterile. Così Lia concepì e partorì un figlio e lo chiamò Ruben, perché disse: il Signore ha visto la mia umiliazione, certo ora mio marito mi amerà. Concepì ancora e partorì un figlio e disse: il Signore ha udito che ero trascurata e mi ha dato anche questo, e lo chiamò Simeone. Dio ha visto, Dio ha udito. Ruben significa vedete un figlio, Simeone significa Dio ascolta, sempre quella stessa radice dell'ascolto. Lia soffre perché è quella messa da parte, messa al margine, quella che non è stata scelta, non era quella amata, e allora si sente umiliata in questa situazione e spera che, dando tanti figli e magari figli maschi, il marito la guarderà con occhi diversi. Allora vedete, c'è una donna amata che però è sterile, è una parola molto dura in ebraico, akara. Rachele è deserta, è arida, è come una terra che non dà frutto. L'altra non è amata, ha dei figli, uno dietro l'altra, dietro l'altro, perché poi ne arriveranno immediatamente altri due, arriverà Levi, poi arriva ancora Giuda, ma è come ossessionata da ciò che le manca. Questo ci capita, no? Spesso abbiamo delle cose e non ci accorgiamo di esse perché il nostro sguardo è puntato su quello che ci manca, quindi non riusciamo a godere del bene che abbiamo. È interessante anche questa cosa di tutti questi nomi. E arriviamo allora a quello che è il quadro su cui ci siamo soffermati. Le due sorelle si trovano in un contesto di reciproca sfiducia. Rachele è gelosa della sorella, ma la sorella prova risentimento verso l'altra. Perché? Perché lei è la prima moglie, è quella che secondo l'usanza, poi era normale, era la moglie del matrimonio combinato fra questo parente, Giacobbe, e appunto lei. E l'accordo era fatto, come era normale, dal padre. Quindi il subentrare della sorella, capite quelle parole che abbiamo letto dopo, lei lo percepisce come un averglielo strappato, averglielo portato via. Allora, questi figli che non arrivano. Rachele divenne gelosa della sorella. Questa gelosia, questa chiusura, questo guardare male spinge Rachele a chiedere, a rivolgersi al marito e a dire quella frase così piena di angoscia: dammi dei figli, se no io muoio. Dammi dei figli. Dammi, no? Dov'è che noi diciamo questo dacci, dammi? Cosa è giusto chiedere a un altro? Cosa è giusto chiedere a Dio? Ecco, qui noi sentiamo la preghiera che noi rivolgiamo al Signore, no? Nel Padre nostro. Che cosa dice con questo suo grido che proprio sembra che esplode, no, Rachele? Che lei ha nel cuore un bisogno talmente profondo che è impellente e che le sembra che le manchi l'aria se non lo soddisfa. Ma è veramente un bisogno vitale? Beh, in parte sì, è una donna, è una sposa, vorrebbe diventare madre. Ma possiamo chiamarlo bisogno? Per come lo esprime lei, sì, lei lo sta vivendo come un bisogno impellente, come se le mancasse l'aria. E se invece è un desiderio? Avere dei figli è un desiderio? Sano, santo? Certo. Può essere un bisogno? Sono due cose molto diverse. Io posso desiderare qualcosa che sento che può dare una pienezza grande alla mia vita, ma se lo tratto come un bisogno impellente, io farò di tutto per averlo, anche ciò che non è corretto, anche ciò che non è lecito. Imputerò a qualcun altro magari la mancanza di ciò che ho, comincerò ad accusarlo, comincerò a pretenderlo. E mi incamminerò in strade che forse non sono quelle, non sono le vie del Signore, diciamo così. Come si fa a capire la via del Signore o quella che non è la via del Signore? Sono quelle che poi non subito magari, ma alla lunga mi tolgono pace, mi fanno soffrire o fanno soffrire qualcun altro. E quindi bisogna essere molto attenti nelle nostre scelte. Allora, lei chiede con questa angoscia, e questo ci dice, da un lato, la reale situazione della sua sofferenza, ma dall'altro che sta chiedendo qualcosa malamente, cioè si sta ponendo male, diciamo. Allora, chiediamoci, ma noi viviamo qualche volta una situazione del genere? C'è qualcosa che penso che se mi manca l'aria? Provo questa gelosia feroce nei confronti di qualcuno, ma dobbiamo essere sinceri in questo, chiedercelo seriamente. Perché poi il come noi ci poniamo ci porta a vedere gli altri in un certo modo, a parlare in un certo modo e a fare delle scelte che poi hanno delle conseguenze e non possiamo sottovalutarle. Dicevo il Padre Nostro, ecco, cosa è giusto chiedere? E il Padre Nostro è il canone, la regola di ciò che è secondo Dio. Allora, chiedere il pane quotidiano, dacci oggi il nostro pane. Certo, abbiamo bisogno di ciò che è essenziale per la vita. Dacci il perdono, dacci di superare la tentazione, di superare la prova, di trovare una strada di comunione. Questo sì che è secondo Dio. Poi posso desiderare altro? Certo. Ma il desiderio magari si realizzerà in una modalità che tu non ti aspetti, in una forma che non è quella che tu prevedevi. Il bisogno, capite, è più urgente. Ho bisogno, lo prendo, ho fame, strappo. E mi porta a fare anche cose forse di cui potrei pentirmi. Il mettere una distanza, questo è ciò che trasforma il bisogno in desiderio. Mi dà tempo per riflettere, per pensare e magari per realizzare quel desiderio in modo diverso e magari per dare spazio a Dio e agli altri di venirmi incontro. Però lei non è aiutata a fare questo perché la risposta del marito è terribile. È una risposta di irritazione. Non mi rompere le scatole, che vuoi da me? Io ho fatto quello che dovevo fare. da maschio. È orribile questo pensiero. Tengo forse io il posto di Dio, il quale ti ha negato il frutto del grembo. Vedete, la colpevolizza. Dio te l'ha negato. Questo, voi immaginate, in una mentalità antica, la sterilità era considerata una delle condanne peggiori. Era come dire quasi che Dio gliela faceva pagare. Non so se riusciamo a capire questo senso di condanna. È molto violenta come parola. È come per dire, se non ce l'hai, è colpa tua. Vi ricordate Giobbe, quando comincia ad avere dei problemi, dei malanni, e i suoi amici, tutti zelanti e difensori di Dio, gli vanno a dire, avrai fatto qualche peccato. Pensaci bene, sicuramente c'è qualcosa che hai fatto che comporta questa conseguenza. È orribile, perché io colpevolizzo la persona che soffre, invece di ascoltarla, di accogliere questo dolore. Poi è il marito, non è uno che passa per strada. Si irritò. Pensate che bello che i maestri di Israele, i saggi di Israele, commentando questo passo, fra l'altro in modo affatto maschilista, dicono: Giacobbe, qui hai parlato male, nonostante sei il grande padre, no? Infatti, se voi andate alla fine del libro della Genesi, al capitolo 50, voi trovate la figura di Giuseppe, che sarà il figlio, no? Che nasce, è quello con cui abbiamo finito il brano, figlio di Rachele, che dopo alterne vicende, venduto dai fratelli, finisce in Egitto e dopo varie situazioni si trova ad essere praticamente capo, insomma, secondo solo al faraone. Quando i fratelli vanno da lui e hanno bisogno e chiedono, lui come risponde? Questi si prostrano davanti a lui e lui risponde: tengo forse io il posto di Dio? Però lui glielo dice al contrario. Lui dice, no, inchinarsi, ci si inchina davanti a Dio. Piuttosto ringraziamolo insieme, perché lui attraverso una storia a scelte cattive ha saputo tirare fuori il bene. Questi maestri ebrei dicono, e la citazione, se volete guardarla, è Genesi 50, 19. Per queste parole che hai detto, dicono questi saggi, questi maestri, nel commento alla Genesi a Giacobbe, per queste parole che hai detto, i tuoi figli dovranno stare davanti a suo figlio, suo di lei, di Rachele, che dirà loro le stesse parole, cioè questo ribaltamento. Non è un caso, naturalmente, no? Perché il testo è costruito con questa attenzione. Non è stato capace di accogliere. E allora ecco che Rachele si dà da fare, trova un'altra strada, segue la strada che aveva percorso Sara con Abramo, fra l'altro non imparando la lezione, perché anche lì si era creato un guaio con Agar, quest'altro bambino, eccetera, eccetera. E lei invece si trova a fare questa scelta, mette di mezzo un'altra donna, una schiava, povera Bila. Bila significa timida. Viene usata per portare avanti questi desideri che invece si trasformano in bisogni impellenti. È un modo di aggirare l'ostacolo, ma non porta buoni frutti. Pensate anche questo, no? Quando oggi noi ci troviamo, sarebbe stato impensabile forse in altri tempi, e noi ci troviamo a fare cose analoghe, delle donne che vengono usate per soddisfare dei bisogni, dei desideri, si valuta la sofferenza, si considera che si sta facendo uso di persone. Che cosa stiamo seminando anche in questi figli che nascono in questa modalità? Vi anticipo un po' quello che va avanti. Ecco, da Bila nascono questi due bambini, uno si chiama Dan e l'altro Neftali, no? Così come i primi quattro di Lia. Questo clima, questa contesa, questo risentimento è respirato da questi bambini, da questi ragazzi, da questi uomini che poi saranno. Se noi leggiamo, continuiamo a leggere il testo di Genesi, troviamo che fra di loro ci sono propositi cattivi, gelosie, invidie, desiderio di uccidere, desiderio di vendere, di liberarsi del fratello, non è un caso. Ruben finirà per andare a letto con Bila, la concubina, la moglie, l'altra moglie, diciamo, del padre Giacobbe. Simeone e Levi finiranno per essere protagonisti di una strage, saranno violenti. Perché? Perché forse hanno avuto nella loro infanzia questi semi di un'aggressività, di una violenza. È difficile estirparlo il male, ci vogliono generazioni e non basta, perché i semi dell'odio, della vendetta, del risentimento, se non c'è qualcuno che se ne fa carico, che non prova a estirparli, se li mettiamo nei figli, quelli poi lo porteranno avanti. È una tristissima legge. Se non si interrompe, se non capiamo il nodo, la radice di questo odio, di questo risentimento, che parte magari chiamandolo giustizia. E Rachele disse: Dio mi ha fatto giustizia. Ma è vero che Dio le ha fatto giustizia? Ecco, a lei sembra così. Lei chiama in questione Dio, lo nomina, e Dan significa proprio giudice. Quindi ecco perché il significato del nome dice quello che è accaduto, o meglio quello che lei ha capito, è la sua lettura della situazione. Ma non capita anche a noi qualche volta che noi diciamo: ah sì sì, è andata così, infatti me lo sono meritato, è giusto che sia accaduto questo, ma è proprio vero? E magari nominiamo Dio mentre diamo queste letture. Allora, che noi pensiamo che una cosa sia giusta o meno, ci può stare, lo possiamo usare come valutazione. Quando è che nasce il problema? Quando io chiamo in causa Dio e lo tiro dalla mia parte. Quando penso che se una cosa è andata bene a me e male a un altro, è perché Dio stava dalla mia. Siamo proprio sicuri? A volte facciamo dire e fare a Dio quello che Lui non si è sognato di dire e di fare. Ricordavamo anche stamattina con chi c'era queste scene simpatiche di Don Camillo e Peppone, quando c'erano i film, i racconti di Guareschi. C'era Peppone che organizza il comitato del partito, poi magari, non so, si rompe il trattore, si rompe il microfono, c'è qualche danno, e Don Camillo, tutto soddisfatto: grazie Signore che gli hai fatto capitare questo, lo sapevo che tu mi aiutavi, che ascoltavi le mie preghiere. E Gesù dalla croce che dice: Don Camillo, non è esattamente così, vai cammina, non sono stato io a rompere il microfono, a rompere il motore del trattore, eccetera eccetera. E poi la strada no, prosegue. Cioè, per dire quante volte noi tiriamo Dio dalla nostra parte, e forse è una lettura un po' affrettata, perché andiamo avanti, anche l'altra situazione ci dice di Neftali, no? Ho sostenuto contro mia sorella lotte tremende e ho vinto. Neftali vuol dire sfida, vuol dire lotta, è proprio la stessa parola, la stessa radice della parola lotta. Tu dai il nome a un figlio e lo chiami sfida, lo chiami lotta. Che cosa gli dirai quando lo cresci? E lui che cosa penserà di sé se gli hai messo dentro questo tipo di semi? E poi questa affermazione: ho vinto. Che cosa hai vinto? Che competizione stai portando avanti? E qui veramente potremmo chiedercelo, no? Anche di noi, nelle nostre vite personali, familiari, lavorative, in parrocchia. Che cosa considero delle vittorie? Veramente l'aver prevaricato su un altro, l'averla spuntata, l'aver avuto l'ultima parola, quella è una vittoria? Siamo proprio sicuri? Magari lì per lì appare così, ma non è che magari ho messo dei semi per ulteriori risentimenti, per ulteriori chiacchiere, per ulteriori ferite che magari ho dato all'altro? E allora sono vittorie molto false, forse. E peggio, mi illudo di stare dalla parte giusta, questo è il problema. Allora Lia, vedendo che aveva cessato di aver figli, prende anche lei la sua schiava e copia e fa la stessa cosa. Questa Zilpa, che ha un nome che significa stanca, letteralmente significa stanca. Noi potremmo anche pensare tipo rassegnata. Pensate queste due schiave, no? Moglie di secondo ordine. Una timida, remissiva, l'altra stanca. Invece Rachele e Lia, Lea si direbbe in ebraico, Rachele significa pecorella. In effetti lei portava al pascolo le pecore. E Lia significa mucca, la vacca selvatica, una mucca. Questi nomi così si occupavano degli animali. Va bene, danno l'idea però di animali importanti per la famiglia, no? Ecco, la nostra schiava Zilpa, anche lei entra in questo gioco e partorisce a Giacobbe questi due figli che vengono chiamati Gad e Aser, fortuna e felicità. Ah, attenzione, per mia felicità, dice Lia. Questa donna che continua a sentirsi messa da parte e cerca una felicità che le sfugge ancora. Vedete, non serve. Ormai aveva già partorito quattro figli, riesce attraverso la schiava ad averne altri due, ma tanto questa felicità è sempre un miraggio che le sfugge, che le sta davanti. Mia felicità. Asher. Asher è Aser, qui viene reso, no? Asher è la parola, significa beato, felice. Avete presente l'inizio del Salmo proprio 1? Beato l'uomo. Ecco, questo è il concetto, la beatitudine. Quindi noi lo rendiamo felice. Viene usata in Luca quando c'è questa donna che, avendo sentito parlare Gesù, esclama: beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato. Avete presente, no? E Gesù come risponde? Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Allora questa fecondità che illude in qualche modo Lia, le donne mi chiameranno beata, le donne, lei non si sente veramente beata, però almeno le apparenze le salvo, almeno gli altri diranno di me: ammazza questa, come è stata fortunata, che famiglia grande. Quindi pensate, lei poverina si ritrova a dover godere dello sguardo forse un pizzichino invidioso delle altre. Ben triste sorte. È solo apparenza, perché poi magari quando si trova da sola piange lacrime amare: mio marito non mi considera, mia sorella è una nemica, è una che mi sfida, che lotta con me. Capite l'amarezza di questa vita? Ripeto, nella quale loro si sono trovate per scelte di altri. Però loro, dentro quella situazione, almeno in questa fase in cui ci viene descritta questa contesa, che dura anni, perché quando noi sentiamo è un bambino, è concepì, è partorì, è una riga, sono due verbi, ma sono anni dietro. Anni di sguardi cattivi, anni di silenzio e di mormorazioni, di una vita amara. E non parla di tante nostre vite, di alcuni passaggi della nostra vita o di alcune situazioni nelle quali noi ci troviamo. Allora il punto è, dentro questa storia, dentro questa situazione, nella quale mi trovo, perché mi trovo? Per gli eventi, per la vita, per la mia storia, per quello che la mia famiglia a mia volta ha deciso, per mille motivi. Però io che faccio? Mi trovo dentro una situazione cattiva, ma che faccio per modificarla? Semplicemente ripeto certe dinamiche cattive o provo a modificarle in qualche modo? Ancora, insistiamo su questa cosa della beatitudine. C'è una beatitudine appunto di una fecondità più o meno vista dall'esterno, e c'è un altro passo bello, importante, no? Quando Maria nel Magnificat dice: l'anima mia magnifica il Signore, ha guardato l'umiliazione, non l'umiltà, l'umiliazione della sua serva. Ora tutte le generazioni, non le donne, allarga, le generazioni mi chiameranno beata. Allora, perché noi diciamo felice, beata Maria? Perché lei ha riconosciuto questo sguardo d'amore su di lei, sulla sua umiliazione. Cioè, non ha fatto niente per meritare questo sguardo d'amore, e nel momento che lo accoglie su di lei, respira alla grande. È questo. questo forse una fonte di vera beatitudine, capire di essere amati, cercati, là dove si è, anche con le proprie situazioni più complicate. E allora ce lo dobbiamo chiedere, ma a noi cos'è che ci rende beati? Cos'è che diciamo, ah lì sì, questa è veramente una realtà che sento felice? È l'apparenza, è come appaio agli altri, o c'è una beatitudine profonda? Cosa associo la vera beatitudine? E viceversa, dove invece mi sento sterile? Pensiamo, no, non è una questione solo fisica, no? Lo capite? Ci può essere una persona che ha un lavoro, si impegna, fatica e non raccoglie frutti. Anche lì è una grande fatica, è una sterilità che magari ci fa soffrire molto. Può essere un non essere accolti in qualche situazione. Sterilità è là, ovunque io mi sento un deserto, mi sento arido. Dovrò cercare di capirlo, di accoglierlo, di dichiararlo, di gridarlo davanti al Signore. Perché? Perché è una ferita aperta. E se io non vado a guardare questa mia ferita aperta, quella continuerà a farmi del male. E magari scaricherò questa mia frustrazione, questo mio senso di impotenza contro qualcun altro. Perché questo siamo fatti così, funzioniamo così. Allora, se non ci rendiamo conto di questo, allarghiamo questo male che magari abbiamo a nostra volta subito. Dunque chiediamoci questo: cosa considero vittorie, cosa mi rende beato, beata, dove sento delle sterilità. E adesso c'è il cambio di passo. Dopo questo quadro dove emerge questa contesa, questa lotta di tutti questi personaggi che si muovono, che tutti soffrono, perché? Perché ognuno cerca la propria felicità in qualche modo, in modo solitario, ognuno è solo, ognuno lotta per sé e per questa felicità piuttosto solitaria, e facendo così di fatto si trova a mettere semi di future lotte, di future incomprensioni. C'è un quadro che cambia. Ecco, qui avete sentito parlare della mietitura del grano, di questo Ruben che era il primo figlio di Lia che esce e trova le mandragore. Ecco, pensate che bella, ecco, ricordatevi bene questa cosa, le mandragore. Allora, in ebraico c'è un'espressione che dice i frutti dell'amore. Cosa sono questi frutti dell'amore? La mandragora o mandragola è una pianta che ha dei piccoli fiorellini, delle grandi foglie e ha delle radici a forma quasi di essere umano. E si porta dietro un sacco di leggende. Si diceva, si raccontava che aveva quasi dei poteri magici, che era un frutto afrodisiaco, che addirittura poteva guarire la sterilità. Se ne parla addirittura non solo parlando di una coppia sterile in una opera di Machiavelli che si intitola appunto La Mandragola, ma se ne parla anche in Harry Potter, nei film fantasy più recenti. Quindi per dire, da 2000 avanti Cristo ad oggi è un frutto molto presente. E qui mi piace dirvi, ricordatevelo perché è il segno delle due mancanze delle due sorelle. A una manca l'amore e il desiderio del marito e all'altra manca questa fecondità, questo aver figli. E allora questo figlio che arriva con questo frutto suscita a Rachele il coraggio di andare incontro alla sorella. Qui fa una cosa bellissima: dammi un po' delle mandragore di tuo figlio. Vedete, ancora il dammi, però il tono, vedete, è molto diverso. Dammi delle mandragore. Pensate che in tutto il testo questo è l'unico punto dove Rachele parla alla sorella. Allora, da tutto quello che abbiamo detto prima, pensate la fatica che si era cristallizzata dopo anni di incomprensione. Beh, lei prende il coraggio, fa un passo con la scusa della mandragora e le rivolge la parola. La sorella coglie l'occasione per rispondere: non ti sembra poco avermi portato via il marito perché ora tu voglia portare via anche le mandragore di mio figlio? E lei cede, no, questa cosa: Giacobbe si corichi con te questa notte, ma tu dammi in cambio le mandragore. Allora, si insiste su questa cosa del cambio, del fare a scambio. quando Lia gli esce incontro e chiama il marito in questo modo piuttosto perentorio, che però, pensate di nuovo la tristezza di questa situazione dove lei si trova a dover pretendere il passare la notte insieme quasi come un diritto perché l'ha pagato, quindi a me suggerisce questo senso di tristezza di questa situazione. C'è un quinto figlio che però nasce. Allora ricordate che non concepiva più Lia, perciò aveva messo di mezzo la sua schiava, e infatti lei dice: Dio mi ha dato il mio salario perché ho dato la mia schiava a mio marito. Notate, non perché ho dato le mandragore a mia sorella. No, lei fa riferimento a quest'altra cosa precedente. Pensate quanto le era costato. Vuol dire che aver messo la schiava nel letto del marito, facendola diventare moglie, concubina, non era un passaggio così semplice. Ma è ovvio, ma quale donna vivrebbe una cosa del genere? Vuol dire che aveva sofferto nel fare questa scelta. Quante volte noi facciamo una scelta che ci autoimponiamo perché è giusta, perché è il dovere, che in realtà ci provoca un dolore, ci provoca una sofferenza. Siamo sicuri che era proprio la scelta più giusta? Visto che ti ha fatto stare male dopo? E che dopo ti senti addirittura di poter pensare di poter avere in cambio qualcosa? Me lo sono meritato, Signore, perché io ho fatto questo per te. Capitano anche cose del genere. Io ti ho sacrificato la mia vita, quindi adesso mi devi dare. Capite che di nuovo il Signore ha molta pietà di noi, però soffriamo, non siamo persone libere, non siamo persone che crescono, che non testimoniano una fede matura, solida, anzi. Però qui notate la bellezza che emerge di Dio qui. Cioè Dio sa andare oltre queste apparenze. Noi vediamo questa donna travagliata, con fatica, che porta avanti questa cosa, che addirittura chiama il figlio Issacar, vuol dire di nuovo, qui è la radice di quella parolina tradotta salario. Ora non è proprio salario, nel senso di paga, è scambio, c'è l'idea dello scambio. Quindi vedete come questo concetto passa. C'è uno scambio fra lei e la sorella. C'è lo scambio del marito in cambio del frutto. C'è un contraccambio che secondo lei è Dio che le ha dato e il bambino verrà chiamato così. Il salario che cos'era in origine? Era il sacchetto di sale che veniva dato perché uno aveva lavorato. Il sale aveva un certo valore, quindi io poi lo potevo riutilizzare per comprare, quando c'era il baratto, no? Per comprare altri beni che ritenevo utili, per questo si chiama salario, no? Quindi qui il concetto, ripeto, è quello dello scambio. Ho fatto a cambio di qualcosa, quindi in qualche modo me lo sono meritato. Eppure Dio sa andare oltre. Allora qui vorrei che noi ci soffermassimo su questa cosa. La situazione di Lia è in sé orribile, triste, di umiliazione. Di un'umiliazione che durava da tantissimi anni, dell'essere messa da parte, tanto che lei dopo dice, quando nascerà Zabulon che poi vuol dire regalo, il regalo che si fa alla preferita, quindi ecco perché lei dice: Dio mi ha fatto un regalo, adesso mio marito mi preferirà. È come se Dio riuscisse a leggere nella miseria, nella povertà, nella sofferenza, nel dolore di questa donna, una preghiera. Allora, questo è quello che vorrei che ci ricordassimo. Dio è più grande di noi, è più grande dei nostri cuori, le sue vie non sono le nostre vie. Una situazione di grande povertà, una situazione di grande dolore, è già un grido che chiede l'intervento di Dio. A volte inconsapevole. Il povero, la persona che si trova in questo grande dolore, già per questa sua situazione è un grido a Dio, che non può lasciare Dio indifferente. Quindi se noi ci troviamo in un grande dolore, non c'è bisogno che formuliamo belle parole. È già la nostra situazione che muove il cuore di Dio, commuove il cuore di Dio. E ecco perché lei dice, o meglio, il testo dice: il Signore ascoltò Lia. Ecco, quell'esaudì, mi raccomando, è ascoltò. È lo stesso ascoltò che c'è all'inizio del libro dell'Esodo, quando si dice che gli israeliti alzarono il loro grido a Dio. Come gridavano? L'avevano dimenticato il Dio dei padri, andavano appresso agli dèi degli egiziani. Però soffrivano, erano schiacciati, erano umiliati. Quello era il grido che Dio ascolta e che muove a chiamare Mosè. E così è qui, analogamente. Poi si partorisce un'altra figlia che è Dina. Su Dina sarebbe molto bello dire tante cose. Dina comparirà più avanti in una situazione tragica, verrà violentata, su di lei si prendono decisioni e poi si scompare. Triste destino di molte donne. Ma su questo adesso sorvoliamo. Allora, ancora un punto sulla parte precedente. Rachele che cosa ha fatto grazie a questa storia della mandragora? Ha riconosciuto la propria mancanza davanti alla sorella e l'altra pure lo condivide, condivide la sua sofferenza in qualche modo. Che passo è stato fatto? Questo accordo che noi giudichiamo un po' male, mamma mia, però si sono messe d'accordo in questo modo quasi un po' becero, insomma, quasi vendendo una cosa all'altra, no? Eppure possiamo provare a ragionare così. Rachele, grazie a questo, è riuscita a superare quegli anni di silenzio. Ha avuto una scusa per parlare con la sorella. Lei perseguiva un suo interesse personale, anche la sorella, accettando, ha perseguito un proprio interesse personale. Ma questi due interessi che si sono incontrati hanno fatto superare quella divisione netta, quel muro che c'era fra le due. Adesso che ho battuto il muro, chissà, magari vengono altre cose, possono nascere altre cose. Hanno ricominciato a parlarsi, cominciano a riconoscersi come sorelle. E allora ecco che la situazione si è sbloccata dalla gelosia e dal risentimento. C'è una nuova possibilità di una vita fraterna. E da qui le cose cambieranno. Infatti, non è un caso, Lia riprende a generare e da qui a poco, finalmente, accadrà anche a Rachele. Cioè, cosa voglio dire? Qualche volta noi aspettiamo il momento perfetto per fare un passo verso un altro. Aspettiamo che sia l'altro a fare il primo passo. Ah, finché non dice la parola giusta. Ma se io ho un motivo, una scusa per poter intanto rintrecciare il rapporto, è un piccolo bene quello che ottengo? È un bene imperfetto? Ma intanto è un bene possibile. Attenti, non è il male minore. Tante volte uno dice, vabbè, devo accettare sta cosa, è il male minore. Cambia prospettiva. Prova a parlare, a dire, provo a iniziare a fare qualcosa di buono. È piccolo, è imperfetto, comincio, mi muovo. Vediamo da questa strada che si apre dove arriviamo. Dal blocco, dalle posizioni ferme e fisse non serve niente. Non si muove niente. E arriviamo allora a questo ultimo quadro. L'ultimo quadro dove già sapevamo che Dio ascolta il dolore, l'avevamo capito, adesso qui c'è un Dio che ricorda e interviene e cambia le cose. Allora, dove Dio anche si ricorda? Se voi percorrete un po' le pagine dell'Antico Testamento, troviamo che in Genesi 8 si parla dell'arca di Noè, c'è stato il diluvio e c'è questa frase, questo versetto: Dio si ricordò di Noè, che bello, di tutte le fiere e di tutti gli animali che erano con lui nell'arca. Dio fece passare un vento sulla terra e le acque si abbassarono. Si ricorda di Noè, si ricorda degli animali, no? Che bello, delle creature, di dove c'è vita, di dove ci sono questi esseri rimasti soli che stanno lì in attesa. C'è quest'acqua, no? Che sembra, è come il deserto, quell'acqua del diluvio. perché ha cancellato la vita, praticamente è la stessa cosa. Ecco, Dio interviene e cambia e apre una strada nuova, apre futuro. Un'altra situazione, in Genesi 19, vi ricordate quando c'è la distruzione delle città di Sodoma e Gomorra? E c'è questo versetto, al capitolo 19, il versetto 29. Quando distrusse le città della valle, Dio si ricordò di Abramo che era il suo amico, e fece sfuggire Lot alla catastrofe. Di nuovo l'azione, cioè quando voi sentite Dio si ricordò, agisce per salvare, agisce per portare vita in chi è disposto ad accettarla magari. Ancora un terzo passo che vi ho già evocato è quello dell'Esodo, Esodo 2:24. Gli israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento. Vedete, non è una preghiera a Dio, è il grido del lamento di colui che soffre. E il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Dio ascoltò il loro lamento, Dio si ricordò della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio interviene e apre la strada che porterà alla liberazione. Primo Samuele 1:19. Questo è l'ultimo dei passi, insieme a quello che abbiamo letto oggi, dove c'è questa espressione, Dio si ricordò, ve l'ho letti tutti, dell'Antico Testamento. È la storia fra Anna ed Elcanà. Anna è sterile, vanno a pregare al tempio, tornarono a casa a Rama, e Elcanà si unì a sua moglie, e il Signore si ricordò di lei. Concepì, partorì Samuele. Allora, ricordò, Dio che si ricordò significa Dio che interviene per generare vita. Allora qui la domanda che ci possiamo fare è: come io collaboro col Dio della vita che interviene? Come tolgo gli ostacoli al suo, alla possibilità che lui intervenga? Ricordandoci anche, gioco di parole, che dietro c'è il concetto, quello che dà origine anche al nome Zaccaria, no? Ziccaron, è il ricordo, la memoria, è quello che c'è dietro a quell'espressione che userà Gesù, fate questo in memoria di me. Quella memoria è questo ricordo qui. È un ricordo che rende presente un Dio che agisce per la vita. Come collaboro? Ecco, finisco con questa immagine. L'acqua del pozzo. Gli ebrei considerano il pozzo in quanto tale simbolo della Torah, della scrittura. Ma io lo devo togliere questa pietra che chiude il pozzo, se no l'acqua viva della parola di Dio che è contenuta nella scrittura non riesco a tirarla fuori. Allora, quella parola c'è, è lì, è a disposizione, Dio c'è per aiutarmi, per sostenermi, ma io devo collaborare, devo fare la mia parte. Quindi qui devo pure interrogarmi, come collaboro, che decisioni prendo, che azioni faccio per fare in modo che nella mia vita Dio possa agire, nella mia vita, che vuol dire nelle mie relazioni. Adesso ci prendiamo qualche minuto personale di riflessione. Poi facciamo una piccola pausa e poi ci ritroviamo, magari per, se volete fare qualche domanda, qualche richiesta di approfondimento. Ecco, vi suggerisco ancora, forse ho detto tante cose, no? Ci sono tanti aspetti che si intrecciano in questa lettura, a noi ne interessa oggi una magari, personale. Se c'è una parola, una frase, un'idea che mi ha colpito, è quella che Dio oggi mi ha regalato. Quella mi porto a casa, quella devo custodire, su quella devo tornare e fare in modo che porti frutto. Quindi non importa ricordare tutto, non importa aver capito magari tutto, condividere tutto, se c'è anche solo un frammento, quello è il goccio d'acqua viva che il Signore mi ha donato oggi e quello devo custodire. Ok, allora già sono tante cose belle e dense, proviamo a dire qualcosa, poi ovviamente se ce la facciamo diciamo qualcos'altro. Allora, cerco di essere breve. Dio si dimentica apposta, diceva Maria, di quelli che poi chiama grandi cose? Allora, attenzione alla tecnica narrativa. È un testo che è un racconto, quindi c'è una modalità dei topos, cioè dei luoghi letterari che ritornano e che sono dei segnali. Tipo, la sterilità, la difficoltà è un segnale, come una spia accesa che dice attenzione, qui Dio solo può intervenire e cambiare le cose. È come la verginità di Maria in qualche modo. Attenti, qui Dio farà qualcosa. Quindi a volte certe situazioni sono descritte apposta in un certo modo per farci capire qualcos'altro. Ora, questa idea del dimenticarsi apposta, quindi in realtà no, ovviamente, la risposta non è che Dio si dimentica apposta di qualcuno, è come dire Dio che metta alla prova in modo particolare i suoi amici, fedeli, queste sono cose che noi sentiamo dire, ma no. Dio non mette alla prova. Quale padre, quale madre fa i dispetti apposta ai figli perché così poi... E Dio di solito è un po' più bravo. Ma è la vita, siamo noi stessi con le nostre scelte, sono gli altri che ci forniscono prove, fatiche, difficoltà. È vero che dipende da me come io vivo dentro quella situazione, come gestisco, cosa faccio del male, della fatica, della prova, di questa aridità che sento nel cuore, di questa distanza che posso percepire da parte di Dio. È il modo nel quale io mi sento. Il punto è che ci faccio? Mi arrabbio, bestemmio, mi avvento su, mi stordisco con, non so, il gioco, il sesso, i soldi, prendo quello che mi viene bene di prendere perché il resto della mia vita è brutta, oppure cerco di leggere in profondità questa situazione, di capire meglio me stesso, di fare delle scelte, dicevamo prima, che possono cambiare le cose, che possono invertire la rotta. E attraverso magari questa strada diversa, che è una strada, potremmo sintetizzarla dicendo, nel quale cerco di amare, cerco di vivere nell'amore le mie relazioni, pur nella imperfezione, sento poi a un certo punto Dio più vicino. Vedo Dio che interviene, ma non è che prima non interveniva, che non mi stava vicino, che non agiva. È che cambia la mia prospettiva. Ora, nei racconti biblici spesso lo vediamo proprio come se fossero due momenti distinti, ma in realtà quello che ci accade a tutti è che tutti ci troviamo in alcuni momenti in particolare, o alcune persone in particolare, in momenti, in situazioni complesse, difficili, eccetera. E se riesco a viverle mantenendomi nella fedeltà al Signore, alla sua parola, anche fedeli a noi stessi, a quello che sentiamo più vero, più profondo di noi, come desiderio, dicevo nel senso alto del termine, riesco cioè per esempio a non incattivirmi, a non chiudermi nell'egoismo, a non chiudermi nel risentimento davanti alla prova, ecco che sento che il mio cuore si trasforma, cioè io sto esponendo il mio cuore all'azione dello Spirito, di più magari dell'altro che... E allora ecco che magari leggo, ecco adesso il Signore mi ha fatto superare. Ora, questo significa che io sono chiamata a grandi cose? Tutti sono chiamati a grandi cose se gli lasciamo spazio. Cioè non c'è nessuno che è chiamato a piccole cose. Oppure dipende che vuol dire piccole o grandi. Cioè la proporzione la capiremo solo dall'altra parte. Quindi direi questo, che il discorso del dimenticare è apparente, è un linguaggio, un modo di parlare, per dire il lavoro che dobbiamo fare su noi stessi, e è questo che semmai ci predispone ad accogliere una chiamata quando arriva, chiamata in tutti i sensi, anche dicevamo, Può darsi che io capisco che nel mio quartiere, nella mia parrocchia, nella mia realtà c'è da fare qualcosa. Dov'è che trovo il coraggio di prendere la parola, di chiamare altri per, non so, fare un'associazione, intervenire? Dove lo trovo questo coraggio, questa capacità di intraprendere? Se già ho fatto questo lavoro su di me, eccetera, eccetera. Quindi a volte noi ci troviamo ad aprire delle strade in base a come abbiamo gestito la situazione difficile. Se invece la situazione difficile, appunto, ci siamo lasciati prendere dall'egoismo e dal resto, è chiaro che non faremo grandi cose. Ma questo non significa che Dio non aveva pensato per noi, eccetera. Spero di aver dato qualche dritta. Oh, l'altra cosa, l'altra osservazione interessante erano su Giacobbe, no? Cioè su Giacobbe che si adatta, Labano egoista. Ecco, queste figure, ovviamente io non ho insistito tanto su di loro perché mi interessava di più sottolineare, e perché in questo testo effettivamente sono protagoniste maggiormente Rachele e Lia. Giacobbe è una persona piena di contraddizioni. È uno che inganna sistematicamente, che fa gli affari propri. Ascolta la parola di Dio, Giacobbe. Non è indifferente alla parola di Dio, ha un cuore anche pronto, si mette in gioco, rischia, ecco questo che c'ha della sua personalità. Non è un santo, è questo che a me piace tantissimo di Giacobbe, è straordinario. Cioè vedete che anche Rachele, Lia l'ho detto, no? Nessuno di questi personaggi sono dei santini appiccicati da qualche parte, perfettini, come spesso noi raccontano dei santi, no? Con i fioretti, tutti belli, perfetti, che da piccoli il venerdì non prendevano il latte della mamma perché si preparavano al digiuno. No, erano persone normali, crescevano, contraddittorie, cercavano di capire cosa fare della loro vita, e la Bibbia in questo è straordinario, perché non è un testo di fioretti e di raccontini edificanti, ma è un testo dove scorre la vita vera. Ecco perché parla la mia di vita, perché io non sono perfetta, io ho un sacco di difetti, io sono gelosa, mi arrabbio, faccio i calcoli, magari provo a fregare il mio prossimo. E allora dico, se nel mio dolore e nella mia imperfezione Dio agisce, Dio mi chiama, Dio si rivolge a me, come scusate, se lo fa con loro, lo fa anche con me. Non c'è bisogno di essere bravi per far sì che Dio ci ami o si rivolga a noi o ci coinvolga nei suoi progetti più grandi. Questa accettazione, no, che si diceva, si accettano gli avvenimenti, dipende, insomma si può anche un po' approfondire. Dio parla solo quando io ho una visione? E allora siamo disperati. Quanti di voi alzate la mano? Quanti hanno avuto visioni? Ma come? Nemmeno i preti? Vi prego, la vostra vocazione, non avete sentito? Giovannino, Giovannino, parla Signore, il tuo servo ti ascolta. Allora, come mi parla Dio? Non mi parla anche attraverso un fratello, una sorella? Allora, Giacobbe che ascolta Dio, ma se la moglie gli ha fatto una richiesta d'aiuto e lui non l'ascolta, non sta ascoltando il Signore. Attenzione, eh? Parafraso la prima lettera di Giovanni. Come fate a dire che amate Dio che non vedete se non amate il fratello che vedete? Come fate ad obbedire, ad ascoltare il Signore che non vedete, non ascoltate con le orecchie, se non sapete ascoltare il fratello, la sorella che vi sta vicino, che vi sta in casa, che, con cui magari collaborate in parrocchia? È una pia illusione. Mi metto lì davanti all'Eucaristia esposta, nell'adorazione, prego, il Signore mi dice tante belle cose. non lo so, cioè spesso noi viviamo una religiosità molto alienante, stiamo attenti. Come facciamo a fare la verifica che la nostra spiritualità è seria, è cristiana? Se è umana, se mi fa crescere da un punto di vista umano, se le mie relazioni con gli altri cresce di spessore. Sbaglio, prendo cantonate, faccio peccati, sì, però mi rimetto in cammino, mi rialzo, ci riprovo, chiedo perdono, riallaccio quel rapporto che magari anch'io ho fatto sì che si irrigidisse, eccetera, eccetera. Giacobbe cresce, Giacobbe è in cammino, Giacobbe camminerà moltissimo ancora. Il punto di passaggio chiave di Giacobbe sarà la lotta prima che rincontrerà il fratello, e infatti gli cambia il nome, no? Quando Dio lo chiamerà, adesso ti chiamerà Israele. Quindi da questo nome che portava in sé l'idea dell'inganno subito e fatto, passerà invece a colui che si è confrontato con Dio. E Dio lo benedice poi e va avanti. Però lui pagherà molte delle conseguenze degli errori che ha fatto. C'è il finale del libro, diciamo, quando lui muore, dove ci sono tutte le benedizioni a tutti i figli. Insomma, alcuni non li benedice per niente, perché riconosce che hanno fatto il male. Cioè, uno che avrà una benedizione è Giuda. Non è un caso che il Messia sarà un discendente di Giuda. Una grandissima, bellissima benedizione sarà su Giuseppe, però gli altri, insomma, quindi non è che, cioè se uno ascolta, allora i frutti dovrebbero essere positivi, e invece i frutti sono anche negativi, però ci incoraggia, direi. Non tutto viene da Dio, non ogni cosa che ci accade è volontà di Dio, questo si chiama fatalismo, non è cristianesimo e non è spiritualità biblica. Io devo discernere cosa viene da Dio, cosa viene anche dal peccato, dalla scelta, dalla libertà dell'uomo. Certo, questo sì, sempre è possibile trovare una via secondo Dio, una via secondo il Vangelo, in qualunque situazione. Questo sì, cioè che Dio mi chiama a vivere qualcosa di positivo, di buono, in qualunque situazione, questo sì, ma non ogni situazione è voluta, è decisa o permessa, come spesso si dice, da Dio. Attenzione, perché se non facciamo di Dio un po' anche un essere antipatico, per non dire altro. Non so se sono riuscita a rendere l'idea. Quindi siamo molto attenti a dire questo è volontà di Dio, quell'altro è volontà di Dio. Il secondo comandamento è sempre importante, non lo nominiamo in vano. Tore ci diceva l'aspetto unitivo nel matrimonio, qui sembra un po' sfumato l'aspetto dell'amore. È vero, è verissimo, questo era fino all'altro ieri, nelle nostre, andiamo indietro, nei nonni poco più, si stava insieme per aiutarsi, ci si sposava perché c'era sì un'attrazione, ma quanto ci si poteva conoscere nelle famiglie di una volta? Vedevi quella, era carina, me la sposo. Cioè, veramente fino a pochissimo fa, l'idea dello stare insieme. Per non parlare, su questo stendo una coperta, non un velo pietoso, una coperta pietosa sull'insegnamento ecclesiale rispetto a quello che era la vita di coppia. Cioè, veramente è un linguaggio che a me personalmente fa venire i brividi, il dovere coniugale, cioè l'obbligo di vivere i rapporti sessuali che avevano come primo scopo la generazione, ma questo è stato fino a ieri. Adesso, come sapete, invece si dice che il gesto sessuale unitivo esprime l'amore fra i due coniugi, ma guardate che fino al concilio non si diceva. Fino anche a qualche annetto dopo. Capite che quindi noi ce la prendiamo con dei test, ci prendiamo, no? Lo dico in modo così. Ci sembra strano, in testi che sono frutto di culture tribali di 3-4 mila anni fa, quando ce le siamo portate dietro fino appunto all'altro ieri. Allora, lo scopo era, certo, avere tanti figli, perché tanti figli significava la sopravvivenza magari, ma perché non c'erano le nostre famiglie contadine che cercavano di averne tanti. Cioè, era un modo anche per superare le malattie, arrivava l'influenza e falcidiava le famiglie. E allora, se ce n'è un po' di più di figli, forse qualcuno in più sopravvive. Non è che è, diciamo, secondario, era anche che non era nello stile dirlo più di tanto, allora lo dobbiamo leggere fra le righe. Ora, nel caso di Giacobbe però c'è questo discorso dell'amore, è detto, lo citavo prima, nel capitolo 29, Lì sì, c'è, lui amò Rachele, non è frequente in altre situazioni, anche di Abramo si dice, dei patriarchi si dice che amano le loro mogli, lo si dice molto chiaro. Si capisce da questo, per esempio il Canà, quello che vi citavo prima, il marito di Anna, o lo stesso Abramo, vedendo la sterilità delle loro mogli, per esempio c'è Anna che si lamenta col marito, sta lì lamentosa eccetera eccetera, perché c'era un fortissimo giudizio sociale su queste donne e quindi si sentivano addosso questa vergogna, questo disonore, erano additate, chissà quella che ha combinato, che Dio non gli concede figli, quindi capite il peso. Invece questi uomini in realtà dicevano, ma no, ma io ti voglio bene, ma tu per me vali più che 10 figli. Ecco, quindi sono stati anche uomini che hanno saputo dire questo, questo lo troviamo nella Bibbia, e anche Giacobbe è capace di questo. Qui io ho sottolineato che davanti al grido di dolore di Rachele, insomma, ha un pochino lui preso le distanze, non significa che non l'amasse. E questa sottolineatura dei tanti figli, insomma, era molto comprensibile, diciamo, per il contesto generale, ma non è secondario. L'unico libro dove veramente è una assoluta celebrazione dell'amore fra uomo e donna è il Cantico dei Cantici. Allora lì è una fioritura di tutto, di coccole, di vezzeggiamenti, di parole dolci, di dichiarazioni d'amore l'uno dell'altra, c'è lei che parla molte volte, quindi questo è molto forte, però è un po' un unicum nella Bibbia. Il resto non è che non c'è, però lo dobbiamo un po' intuire. Ecco, vabbè, poi ci sarebbe la domanda che ha fatto Lucia, come leggere le scritture? Come le leggiamo? Allora, un po' è quello che abbiamo detto prima, cioè cercare di, con pazienza, mettersi lì con assiduità, leggere un pezzetto, capire in base a quello che sono in grado di capire, con pazienza, leggendo le note ci aiutano molto nei testi attuali, cercando di leggerle, ecco, io dicevo prima, con la vita, cioè con la mia vita, spero di avervelo fatto un po' intuire, provo a interpellare il testo e lascio che poi quello che comprendo di me mi aiuti a cambiare un po' il mio sguardo nel momento che ritorno a guardare la vita. Cioè, se so ascoltare, discernere la parola del Signore nella scrittura, dovrei saper discernere Dio che mi parla negli eventi della mia vita, nelle situazioni che mi si presentano. Questo è un po' il lavoro da fare, andata e ritorno, diciamo. Non sganciarle, se no diventa o erudizione biblica, che però non interessa a nessuno, oppure rischia di essere, sì, un atto religioso, ma poi la mia vita è tutt'altro, la mia vita è complicata, nella mia vita non riesco ad applicare certe cose, eccetera. Invece deve esserci un collegamento. Questo per me è l'essenziale del come leggere le scritture. Poi, su aspetti più pratici, possono essere, ma io vorrei leggere la Bibbia, come faccio? Da dove parto? Come comincio? Allora, se uno ha già un po' di dimestichezza, e volesse proprio leggerla tutta, è anche un'esperienza molto bella, un consiglio può essere leggere dall'inizio della Genesi, ma io partirei dal Vangelo. Cioè, se uno proprio vuole iniziare con un libro, partire dal Vangelo secondo Marco, perché noi le facciamo comunque una lettura cristiana, quindi la mia chiave di lettura, di interpretazione, è Cristo. Perciò io, certo, devo tenere conto del contesto, dell'ebraicità del testo, però poi devo poter usare, diciamo, il metro e lo sguardo di Gesù su Dio e sugli altri, altrimenti magari mi perdo delle cose. Adesso, per essere brevi, poi ovviamente si potrebbe dire altro, però questo, andare pagina per pagina, seguirla regolarmente, perché così non scegliamo quello che mi piace di più, quello che mi piace di meno, come è la vita, ci sono giorni più allegri, giorni più faticosi, più noiosi, così c'è qualche pagina piuttosto noiosa, però anche quello ci parla della perseveranza, per esempio, del rimanere fedeli alla vita stessa in qualche modo. Ecco, non so se sono riuscita un po' a rispondere a rispondere, poi si tratta di così uno scambio reciproco. Ecco, una cosa che ci tenevo a ribadire e anche forse a lasciarvi un po' come consegna, no? Se avete colto qualcosa, spero, qualcosa che di utile, che vi abbia un pochino toccato o che abbia intercettato qualche situazione personale, secondo me sarebbe bello, tornando a casa, provare a confrontarsi su queste cose con altri. Cioè provare a dire ho pensato questo. Magari in parrocchia c'è una situazione dove c'è ci sono delle contese, ecco, io ho parlato della contesa, no? Oppure delle situazioni di blocco, delle situazioni di aridità nella mia famiglia, provare veramente a tornare su queste cose e a dare seguito. E l'altro aspetto, in parrocchia in particolare, ma anche fra marito e moglie potrebbe essere una cosa bella, secondo me, provare a dare parole, a mettere parole sulle situazioni, senza pensare che si risolva tutto subito, ma tentando di sbloccare magari delle cose che poi di fatto altrimenti stanno lì. Se io mi sforzo di pensare, faccio un passo, dicevo, metto parole nelle situazioni con sincerità, cerco di costruire empatia con l'altro che mi sta davanti, io credo che sia questo che poi può guarire, generare speranza, provare a guardare con gli occhi dell'altro, a capire l'altro, le sue ragioni. E in questo Dio agisce veramente. Questo credo che in realtà se ricordiamo, se facciamo memoria, possiamo anche citare delle situazioni dove l'abbiamo vissuto questo. Quando ho provato a fare questo, ho sentito Dio che interveniva nella mia vita. E se non l'avete provato, fatelo e vedrete che accadrà. Dio non risolve mai le cose magicamente, credo di poterlo dire. Pensate, ecco, richiamandoci ancora all'anno scorso, nel sogno di Giuseppe. Lui sogna, pensa, riflette, che devo fare con questa situazione? E lì gli arriva l'intuizione. Cioè è nel nostro faticare, pensare, riflettere, confrontarci con gli altri che arriva l'intuizione, che magari, ripeto, non risolve ma sblocca e ci fa fare qualche passo in più. E credo che sia questa la prospettiva, no? Di persone che sanno di essere in cammino. Non so, che dite, condividete un po' questa prospettiva, può essere utile? Ecco, perciò facciamo questo sforzo, direi, perché lo so che chiede fatica, chiede sforzo. Provare a riprendere a livello personale, ma anche a confrontarci con qualcun altro che pensiamo che possa o condividere o comunque che possa darci un contributo su una certa situazione, a leggere insieme questa situazione. Anche questo è fare discernimento. Cioè, se devo fare una scelta, il primo passo è leggere con intelligenza una situazione. E per capirla dai vari punti di vista ho spesso bisogno anche dello sguardo di un altro, no? Da quello magari mi viene l'intuizione, l'ispirazione per poter fare il passo avanti. Perché veramente Dio c'è, Dio si ricorda, ci ascolta sul serio, ci prende sul serio, prendiamo anche noi, prendiamoci sul serio. Ecco, la frase finale, no, sulla quale in realtà non mi sono soffermata poi tantissimo come avrebbe meritato, Giuseppe, no? Questo nome di Giuseppe, che significa il Signore, qui il Signore significa proprio il nome di Dio, eh? Non è Dio, è il nome, il tetragramma sacro, quello proprio... Il Signore aggiunga, cioè quando poi le cose si sbloccano, dopo ci abbiamo preso gusto e vogliamo che le cose proseguano. Ecco, mettiamoci su questa scia di Rachele. Lia viene considerata, per i tanti figli da cui discendono le tribù, la madre del popolo di Israele che vive in Terra Santa e verrà sepolta poi insieme a Giacobbe nella stessa tomba di Abramo e Sara e di Isacco e Rebecca. Rachele è la madre di Giuseppe e poi di Beniamino, sarà l'aggiunto, e morirà e verrà sepolta vicino Betlemme. È una figura anche da questo punto di vista molto interessante, perché viene ricordata da Geremia nel passo che abbiamo letto stamattina a messa. Rachele che piange i suoi figli, ricordate che poi è evocato anche in Matteo quando c'è la strage dei bambini di Betlemme. Perché dove lei è sepolta, dove c'era la sua tomba, passavano gli ebrei portati via in esilio. E allora Geremia dice: ecco Rachele che piange i suoi figli, cioè i suoi discendenti. Ma il profeta dice: non piangere, perché ritorneranno, c'è speranza, torneranno a casa. Allora Rachele è la madre di Giuseppe, che è colui che salverà gli altri figli, quindi del salvatore del popolo di Israele. Se non ci fosse stato Giuseppe, non ci sarebbe stata la discendenza di Giuda e quindi Gesù, esagero. E è considerata la madre dei figli, diciamo, del popolo di Israele, della diaspora, quindi di quelli che vivono fuori della terra di Israele. Quindi vedete che entrambe hanno avuto il loro ruolo essenziale nella storia della salvezza. Quindi abbiamo anche noi il nostro posticino.
Grazie.